intervenuti a questo consiglio comunale. Chi c'è? Naturalmente siamo pochi ma buoni, si usa dire, visto che il question time al punto numero 1, l'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, non sono in questo momento presente all'orario di apertura del consiglio, passiamo, se siete d'accordo, al punto numero 2, interpellanza di Boldrin Davide, relativa a segnalazioni, decoro urbano e sicurezza. Ne dà lettura. Prego, Boldrin.
Do per letta l'interpellanza, do anche per letta la risposta se volete, perché ce l'ho scritta, però... ok, allora, la diamo per letta, visto che ormai sono pienamente d'accordo. Ah, sono arrivati... No, la diamo per letta, la conoscono tutti, la do per letta, ok.
Era solo perché eravamo solo noi, quindi...
Sì, intima, ok.
Vabbè, leggila, dai, leggila. Va bene, però finché eravamo solo noi due, cioè era uno scambio. Vabbè, la risposta allora, in merito a via Rolugli. Via Rolugli transitata principalmente. Via Rolugli transitata principalmente dai residenti e da veicoli diretti all'area artigianale. Il transito pesante, i residenti del centro di Rovereto e tutta la mobilità di passaggio da e per Sant'Antonio utilizzano la provinciale. Comprendiamo la preoccupazione nel vedere bambini e ragazzi che durante il periodo estivo girano lungo le strade. Il problema a questo punto lo si può estendere a tutte le vie nello stesso modo. Si vedono bambini circolare in bicicletta nelle vie interne del paese dove è presente un notevole numero di intersezioni stradali. Così allo stesso modo percorrere via Barberi e via 25 Aprile. Non è mettendo dei dissuasori in via Rolugli che si risolverebbe il problema delle biciclette. In via Rolugli vige il limite dei 50 km orari, gli automobilisti sono tenuti al rispetto di tale limite. Si ricorda che l'ordinanza numero 38 del 2001 prevedeva il posizionamento di dossi artificiali su alcune vie del comune, tra cui via Rolugli. Tutti questi dossi sono stati poi rimossi. Dossi artificiali. Il regolamento di esecuzione del codice della strada, articolo 179, elenca alcune prescrizioni relative all'installazione di 3 sistemi di rallentamento dei veicoli, e cioè ad effetto ottico, acustico e vibratorio. I primi consistono in bande o strisce trasversali progressive di colore bianco rifrangente, che presentano nel senso di marcia larghezza crescente e distanziamento decrescente. I rallentatori acustici consistono in zone di pavimentazione rese ruvide con la scarificazione o incisione della superficie o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo. I rallentatori vibratori, detti anche dossi artificiali, possono essere utilizzati solo sulle strade dove vige un limite uguale o inferiore a 50 km orari. Le disposizioni comuni a tutti e 3 i tipi di rallentatori sono... La posa in opera deve comprendere tutta la larghezza della carreggiata oppure singole corsie di marcia. La posa in opera deve essere disposta con ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e l'ubicazione. I cosiddetti dossi devono sempre, secondo quanto disposto dall'articolo 179 del regolamento del codice della strada, rispettare i seguenti requisiti obbligatori. La posa deve essere prevista solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, eccetera. Scusate, ma ho stampato con una stampante che non andava bene, mi manca qualche parola delle volte. Posso, quindi correggetemi se vado... Va bene. Dove ero rimasto qua? Con 50 all'ora. Due. Possono essere ripetuti in serie ad una distanza fra i 20 e i 100 metri l'uno dall'altro. Non si possono installare su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impegnati per servizi di soccorso e di pronto intervento. devono essere presegnalati almeno 20 metri prima con segnalatore di pericolo Dossi, integrati da pannello con parola, serie oppure N rallentatori. Numero rallentatori generico. La larghezza e l'altezza dei Dossi è relazionata a tre gruppi di velocità massima di percorrenza. La posa in opera deve consentire il deflusso delle acque per evitare il formarsi di pozza d'acqua. L'ancoraggio deve essere idoneo ad evitare distacco accidentale, ma comunque di facile ammovibilità. La superficie dei dossi deve essere antisdrucciolevole. L'articolato normativo risulta quindi particolarmente completo, soprattutto per i cosiddetti dossi artificiali. Il comma 5 dell'articolo 179 individua, come indicato il punto numero 1, le zone di possibile installazione. L'elenco è abbastanza indicativo, tanto che determina con un eccetera in cui si potrebbero inserire altre tipologie di aree citate. Si deve supporre che i dossi artificiali siano un'esclusiva delle strade urbane interne, densamente abitate o comunque frequentate da pedoni o ciclisti. Non è il nostro caso. Il punto 3 del codice della strada sopra citato riporta uno dei motivi per cui non sono stati rimossi i dissuasori installati in base all'ordinanza sindacale. Via Eurolugli è considerata come viabilità alternativa alla provinciale in caso di emergenze e nel caso in cui non sia possibile percorrere la provinciale per i mezzi di soccorso. I dissuasori nel tempo hanno sempre causato disagi ai residenti a causa dell'elevata rumorosità dovuta al continuo sobbalzare dei veicoli. Una considerazione ci è dovuta, in particolare dopo il terremoto. Il disagio causato dalle vibrazioni provocate dal sobbalzo dei veicoli sarebbe ben poco tollerato. Ancora in molti di noi sono rimasti i segni e ricordi quel 29 maggio. Siamo stati più volte sollecitati a chiudere buche di poca consistenza e quasi impercettibili perché provocavano disagio. Al minimo sobbalzo causato dai mezzi di passaggio si rinnovava il terrore di quei momenti. Incrocio via Montale e via Chiesa Sud. Il problema della scarsa visibilità in uscita dall'incrocio da via Montale in via Chiesa Sud non è un nuovo all'amministrazione. Era già stato evidenziato il vice sindaco, successivamente era stata recapitata una lettera anonima in comune, sempre in merito allo stesso incrocio a via Eurolugli. Il vice sindaco aveva a suo tempo già verificato le condizioni di visibilità, successivamente è stata ripetuta la verifica alla presenza della comandante di PM. In entrambi i casi si è considerato che il problema non sussiste, la visibilità è più che sufficiente. Si invita quindi l'interpellante, consigliere Boldrin, nonché capogruppo consigliare di Alternativa per Novi e vicepresidente del Consiglio Comunale, così ho detto tutti i titoli, così no, per farti onore, no? Questo, cioè, visto che hai tanti titoli, cioè, ad effettuare un'ulteriore verifica assieme al vice sindaco e alla comandante di Polizia Municipale. Verranno comunque effettuate le potature di ordinaria manutenzione. Porta biciclette e fermata autobus, quella della piazza, quello che è nell'interpellanza. Francamente siamo un po' stupiti, sono anni che l'autobus sosta in quella posizione e non era mai stata avanzata una simile richiesta. Comunque c'è sempre una prima volta per tutte le cose, valuteremo la possibilità di posizionare un porta biciclette. Poi ho anche imparato chi è stato a dirtelo, quindi sì, vabbè, sì. Sì, no, per inciso, ho anche imparato chi è stato. Segnaletica orizzontale, parcheggi, piazza. I lavori di ripristino della segnaletica orizzontale sono iniziati e proseguiranno compatibilmente con le condizioni meteorologiche. In merito alla piazza di Rovereto verranno ripristinati i parcheggi di fronte alla banca e al tabacchino, intorno al monumento dei caduti e alla piazzetta Umberto Bisi, in quanto funzionali alle attività commerciali oggi attive. Per quel che riguarda il manto e la segnaletica orizzontale di piazza Papa Giovanni XXIII, non ci pare sia opportuno effettuare lavori fino a quando non saranno iniziati e terminati i lavori di ricostruzione dello stabile di proprietà della Curia. Illuminazione serale verso piazza e chiesa. La scarsa scusate, ma mi si secca la voce. La scarsa luminosità era dovuta al mancato funzionamento di due fari, uno posizionato nella parte alta dell'immobile recentemente ristrutturato, l'altro sopra un palo dell'illuminazione pubblica. Il problema era dovuto al distacco di uno dall'usura dell'altro, l'inquasto ad oggi è stato risolto e i fari sono funzionanti. L'illuminazione era comunque garantita dai lampioni della pubblica, così come su tutto l'asse di via Chiesa che attraversa il centro di Rovereto. A nostro parere non era scarsa, i fari avevano l'unico scopo di illuminare la chiesa. In curio aiuole ciclabile e fossi. Per quel che riguarda le potature, vengono effettuate una volta all'anno come per tutte le specie arboree autoctone durante il riposo vegetativo. Per quel che riguarda l'incuria generalizzata, riteniamo che la domanda andrebbe posta in modo più chiaro. Se si intende che l'erba è alta, si deve tener conto dell'eccezionalità dell'andamento stagionale di quest'anno. Le piogge abbondanti e l'andamento climatico favorevole ci hanno costretto ad effettuare un numero di sfalci superiore alla media, sforando anche il tetto di spesa previsto per questi interventi. Ad oggi, visto che l'andamento climatico è ancora favorevole allo sviluppo vegetativo delle specie erbacee, stiamo valutando la possibilità di effettuare un ulteriore sfalcio dove si ritenga necessario. Per i fossi, se si intendono quelli a fianco della pista ciclabile, la manutenzione spetta al comune, per gli altri fossi spetta ai frontisti. Per quel che riguarda i passi, se sono di competenza dei privati, spetta ai privati, per le aree pubbliche spetta al comune. Cioè, io ho dovuto rispondere così perché non si capiva cosa volevi sapere. Le domande devono essere un po' più precise, se no non so cosa rispondere. No, te lo dico per inciso perché delle volte sembra che uno voglia essere generico, ma non sapevo a quale domanda effettivamente dover rispondere, quindi non ho dovuto rispondere così. Piazza Giovanni XXIII. I lavori in piazza, in sintesi, qui c'è da dire una cosa, questa è una doppia interrogazione, perché passa dai lavori pubblici all'urbanistica. L'abbiamo scritta a due mani col sindaco, però c'è un'interrogazione e non può saltare da una parte all'altra delle questioni, perché passiamo dai lavori pubblici alla ricostruzione del post-terremoto, avrebbe dovuto rispondere da una parte il sindaco, da una parte io. Quindi abbiamo risposto lo stesso, però per inciso, questo va fatto notare, buonasera, va fatto notare. Siete venuti a prendere lui, portatelo via. Bene. Buonasera. Papa Giovanni XXIII. I lavori in piazza, in sintesi, come la ricostruzione dell'edificio... Perché guardavo un po' su, un po' giù. Intesi come la ricostruzione dell'edificio Cinema Lux e gli altri spazi commerciali preesistenti al sisma inizieranno quando la proprietà privata avrà definito la progettazione dei nuovi edifici e comunque entro la scadenza fissata dalle ordinanze, 31 dicembre 2015, per la presentazione della richiesta di contributo. Le progettazioni sono ad oggi in corso e il loro sviluppo determina la tempistica. L'amministrazione ha già incontrato la proprietà e i progettisti, colloqui e incontri sono strumenti per accompagnare, supportare e, come in questo caso, per condividere le iniziative, proposte, uscite dal percorso partecipativo Fatti il Centro Tuo. È stata chiesta alla proprietà del Cinema Lux di rendersi disponibile alla presentazione pubblica del progetto in un incontro ad hoc con la cittadinanza. Il progetto è soggetto al parere della Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio dell'Unione Terre d'Argine. La quasi totalità della piazza è di proprietà privata e convenzionata con il comune per l'uso pubblico. L'impiego di fondi pubblici per la riqualificazione degli spazi, destinati quindi alle sole proprietà pubbliche, è possibile solo in presenza di accordi, cessioni o quant'altro previsto dalle norme che la Regione sta predisponendo per dare attuazione ai piani organici e alla destinazione delle risorse ad esse collegate. Via 4 novembre. Il livello dei tombini è stato alzato in funzione del ripristino del manto d'asfalto che si doveva realizzare allo stesso momento in cui si è asfaltato il parcheggio all'interno dell'area delle scuole, centro servizi. Purtroppo non è stato possibile procedere con i lavori in quanto AIMAG non ha ancora preso in carico le opere di urbanizzazione realizzate da COP San Possidonio, quella che ha fatto la palazzina Rossali. Si procederà quando sarà migliorata l'immissione della fognatura del condominio alla rete principale presente su via 4 novembre e non appena AIMAC formalizzerà il benestare all'immissione in fognatura. Allora si potrà prendere in considerazione l'opportunità di realizzare il manto di usura. Se il problema non si risolverà a breve, si rimanderà l'operazione in primavera, in quanto non è opportuno stendere manti d'asfalto in coincidenza con basse temperature. Il freddo potrebbe compromettere la tenuta dell'asfalto. Basta, finito.
Se qualche consigliere vuole intervenire e chiedere la parola, apriamo il dibattito.
Sì, va bene, è proprio un dibattito.
Prego, Ferraresi.
Grazie Presidente. È stato un po' lunghino, mi sarò perso qualche pezzo. Però, se non sbaglio, si è parlato di dissuasori in via Eurolugli per un problema citato da Boldrin. E eventualmente si potrebbe valutare di mettere magari dei velox, quelli fissi, che sono più come deterrente magari, che come stanno mettendo in molte, quelli, cioè, finti, o comunque eventualmente si può mettere dentro anche il velox, e che sta prendendo piede in molte strade. Magari verificare si può fare questa cosa qua, ok? L'esprimo in un modo diverso. Però.
Se nessuno chiede la parola, do la parola a Boldrin, prego.
Presumo che lei domenica sera abbia imparato la vicenda dei portabiciclette, c'è sempre la prima volta, ha detto, mi sto rispondendo l'assessore, ma ha capito quel che voglio dire, ha avuto malinconia anche, vabbè, fa niente. Detto a parte questo, resta comunque, io mi ritengo parzialmente soddisfatto, sono due punti che mi lasciano un po', se vogliamo, un po' così, perché via Eurolugli è sempre è un problema. Capisco davvero le ragioni della risposta, la proposta del consigliere Ferraresi, per esempio, di analizzare, insomma, dei deterrenti sono necessari in quella via lì, non so quali, ma bisognerà trovare la modalità opportuna, perché è pericoloso, soprattutto non in centro abbiamo delle ciclabili che vengono utilizzate, e lì delle volte pare davvero una tangenziale. L'altra cosa, qual era? Su piazza Giovanni XXIII, sì, capisco che si tratti di una domanda rivolta più all'ufficio tecnico che all'assessore dei lavori pubblici. D'altra parte io ho ritenuto, anche per non appesantire il Consiglio Comunale, non presentare 200 interpellanze ma farne una, proprio per avere anche una sintesi di risposte. Certo, beh, non c'è nulla di irregolare, cioè dal punto di vista tecnico non c'è nulla di irregolare, per cui si fa anche così, altrimenti avrei dovuto veramente presentare 10 interpellanze e non avrebbe senso, a mio avviso, mentre così perdiamo anche poco tempo tutti, insomma, la verità è questa. Se hai voluto la bicicletta, uno pedala, no? Così è la vita, no? A posto. Dicevo, piazza Giovanni XXIII, capisco la necessità del laboratorio urbano, eccetera, e quant'altro, poi insomma adesso vedremo, attenderò, eccetera. Comunque sì, parzialmente soddisfatto, via, la percentuale è l'85%, va bene, assessore. Grazie.
Bene, a questo punto passiamo al punto 1 dell'interpellanza del gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio relativo a controllo fumi che escono da Cavone. Lettura del... Prego Ferraresi.
Grazie, scusate i 3 minuti di ritardo. Interpellanza, controllo fumi che escono da Cavone. Considerato che lo scorso 1 agosto si è tenuta la conferenza stampa per illustrare i risultati del laboratorio di monitoraggio Cavone ed è stata contestualmente organizzata una visita guidata agli impianti. È stato detto che il gas estratto al momento viene interamente bruciato a termini di legge all'interno di un termodistruttore in funzione H24 senza recupero di energia, anche se allo studio un sistema di filtri che permetterebbe di sfruttare ad uso interno l'energia prodotta dal gas. Dall'impianto vengono ancora estratti 70 metri cubi di greggio al giorno e che negli anni 80 si è arrivato a una punta di 800 metri cubi al giorno. La percentuale di acqua estratta corrisponde all'85% rispetto ad un 15% di petrolio. Chiediamo, con risposta scritta in consiglio, che tipi di gas vengono estratti e bruciati all'interno del termodistruttore ed eventuali altri che cosa ne si fa. Quanto gas viene in totale estratto al giorno? Chi effettua i controlli dei fumi che escono dal cammino del termodistruttore e con che scadenza vengono effettuati? Se esistono studi di valutazione di ricaduta al suolo degli inquinanti? Quanto è previsto che l'energia prodotta dai gas venga recuperata? Che tipo di controlli vengono effettuati sulle acque di reiniezione e con che scadenza? Che tipo di controlli vengono effettuati sulle condotte dei pozzi di reiniezione e con che cadenza? Grazie.
Grazie Ferraresi. La parola al sindaco per la risposta, prego. Premesso che l'abbiamo già inoltrata al gruppo, nei termini, do lettura. Premesso che il Comune di Novi ha inoltrato alla società Padana Energia copia dell'interpellanza in oggetto allo scopo di ottenere le informazioni e le risposte ai quesiti posti, nella misura in cui tali risposte sono di competenza della società stessa. Il Comune, quale ente locale, ha limitate competenze di controllo di tale attività in fase di esercizio. Lo stesso ha quindi provveduto sia a chiedere le informazioni al gestore, che si è reso disponibile a fornire i chiarimenti richiesti, sia di integrarli al termine di ognuno di essi indicando soggetti terzi e o enti pubblici incaricati di rilevazione o competenti per autorizzazione e controlli. Allora, vado con le domande. Che tipi di gas vengono estratti e bruciati all'interno del termodistruttore di eventuali altri? Cosa se ne fa? Il termodistruttore è dedicato alla combustione del gas naturale che, nelle apparecchiature e serbatoi del centro Olio Cavone, viene separato dal petrolio grezzo e dall'acqua di strato, ossia l'acqua presente nel giacimento. Tale gas è pressoché interamente costituito da metano. Inoltre, al termodistruttore vengono avviati anche i vapori generati dalla vasca utilizzata per la raccolta dei drenaggi in caso di manutenzione degli impianti e dalle apparecchiature di raccolta delle condense. Le uniche ulteriori emissioni gasose degli impianti del centro olio si formano durante il caricamento del petrolio grezzo sulle autobotti dirette alla raffineria. Anche queste emissioni vengono convogliate ad un sistema di termodistruzione presente nello stesso centro olio. Il sistema descritto garantisce che nessuna emissione venga rilasciata in atmosfera senza aver subito il procedimento di trattamento. Tale attività è supervisionata dalla provincia di Modena, che ha emesso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I controlli sono demandati all'ARPA di Modena, distretto Area Nord, Carpi, con sede a Carpi. Seconda domanda, quanto gas viene in totale estratto al giorno? Attualmente la produzione di gas naturale associato al petrolio grezzo estratto è di circa 1800 metri cubi al giorno. Tale attività è supervisionata dall'ufficio territoriale, l'acronimo confesso, di Bologna, divisione seconda della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico. Terza domanda, chi effettua i controlli dei fumi che escono dal camino del termodistruttore e con che cadenza vengono effettuati? Le analisi delle emissioni in atmosfera del termodistruttore vengono affidate con cadenza annuale a laboratori certificati dall'ente di accreditamento nazionale, Accredia, che attesta i requisiti generali di competenza dei laboratori di prova e taratura. Tale attività è supervisionata dalla provincia di Modena, che ha messo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I controlli sono demandati all'ARPA di Modena, distretto Area Nord, Carpi, con sede a Carpi. Punto 4. Esistono studi di valutazione di ricaduta al suolo degli inquinanti? Come previsto dall'articolo 269 del decreto legislativo 152 del 2006, norme in materia ambientale, il centro Olio Cavone è dotato di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, emessa dall'autorità competente sulla base di una domanda presentata da società Padana Energia, completa della documentazione tecnica richiesta dallo stesso articolo di legge. Gli studi di valutazione di ricaduta
caduta al suolo degli inquinanti non vengono richiesti. Si deve inoltre tenere in considerazione il fatto che nel termodistruttore viene sostanzialmente bruciato gas metano. Tale attività è supervisionata dalla provincia di Modena, che ha messo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Punto 5. Quando è previsto che l'energia prodotta dai gas venga recuperata? Nel periodo immediatamente successivo all'ingresso di Società Padana Energie nel gruppo Gas Plus, si è dato impulso ad attività di analisi volte all'ottimizzazione degli impianti. In particolare è stata individuata la possibilità di recuperare il gas prodotto dal giacimento di Cavone, che attualmente viene inviato al termodistruttore quale fluido di combustione necessario all'apparecchiatura a servizio del centro olio. La fase di studio si è conclusa nello scorso mese di ottobre, quando la società ha effettuato una prova di marcia per testare l'effettiva possibilità di impiego del gas naturale prodotto dal giacimento. Seppur si sia in attesa di ricevere gli esiti ufficiali delle analisi, già dai dati di campo si può anticipare che la prova di marcia ha avuto esito favorevole, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista ambientale, confermando che il gas prodotto può essere impiegato a tal fine rispettando i parametri stabiliti dal testo unico in materia ambientale. La fase successiva consisterà nella predisposizione di un progetto per assicurare la continuità di funzionamento ottimale dell'impianto, che verrà sottoposto agli enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al suddetto intervento. Tale attività è supervisionata dall'Ufficio Territoriale di Bologna, Divisione Seconda, della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico. Punto 6. Che tipo di controlli vengono effettuati sulle acque di reiniezione e con che cadenza? Con cadenza mensile viene analizzato un ampio ventaglio di parametri chimici, oltre 20, che permette di individuare compiutamente le caratteristiche dell'acqua di strato separata dagli idrocarburi e integralmente reiniettate nel giacimento da cui è stata estratta. Tali analisi vengono periodicamente trasmesse alla provincia di Modena. Tale attività è supervisionata sempre dalla provincia di Modena dall'ARPA. Che tipo di controlli vengono effettuati sulle condotte dei pozzi di reiniezione con che cadenza? Presso il campo di Cavone è in esercizio un unico pozzo di reiniezione, il pozzo Cavone 14. La condotta di collegamento del centro olio al pozzo Cavone 14 viene sottoposta a controlli giornalieri in merito a pressione e temperature dell'acqua iniettata, corretto utilizzo di prodotti anticorrosivi a protezione delle linee e apparecchiature, ispezioni visive dei tratti di linea fuori terra, mensili con ispezioni visive dei luoghi interessati dalle tratte interrate, periodicamente ogni 2-3 mesi per quanto riguarda la protezione catodica della corrosione e di controlli sulla pulizia interna della condotta. Tale attività è supervisionata dalla provincia di Modena, che ha messo l'autorizzazione alla reiniezione. I controlli sono demandati all'ARPA di Modena, distretto di Carpi.
Grazie Sindaco. Do la parola ai consiglieri. Se nessuno intende intervenire, prego Ferraresi.
C'è poco da dire, soddisfatto della risposta e ringraziamo per averci fatto avere nei tempi dovuti.
Bene. Non abbiamo più un minuto. Sono le 21, quindi io a questo punto passerei al segretario la parola per l'appello. Quando ha finito di scrivere non ci mancherebbe altro. Prego.
Allora, Turci, Arzenton, Bensi, Bulgarelli, non t'avevo sentito, Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Violi, Ferraresi e Boldrin.
Grazie segretario. Quindi passiamo all'ordine del giorno. Punto 1. Comunicazione del sindaco, in questo caso relativa a delibera di giunta comunale numero 108 del 27/10/2014, accertamento della presenza di mero errore materiale nella delibera di consiglio comunale numero 47 del 29 luglio 2014. Prego,
sì,
sindaco.
Noi vogliamo portare a conoscenza del consiglio comunale, visto che è stata una delibera di consiglio comunale del primo stralcio della ricostruzione, che per un mero errore materiale, pur avendo depositato correttamente tutti gli atti, tutte le tavole, nell'elenco della delibera mancava il punto 3.09, Sant'Antonio in Mercadello. Tutti gli atti sono stati depositati, c'erano tutti nell'elenco, era stato saltato questo atto. È un mero errore materiale, abbiamo su suggerimento del segretario comunale approvato una delibera di giunta, ma ci premeva rendere edotto il consiglio di questo errore materiale. È stato integrato, ma è stato tutto depositato correttamente, ma non c'era, mancava una riga, ecco, di descrizione. Quindi questo era una comunicazione dovuta a nostro avviso.
Grazie sindaco. Quindi al numero 2 dell'ordine del giorno, quello di Boldrin Davide, relativo a rimodulazione passaggi pedonali in via Chiesa Sud a Rovereto all'altezza del civico 181. Da lettura, prego.
Allora, il sottoscritto Davide Boldrin, capogruppo consigliare di Alternativa per Novi Lista Civica, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente ordine del giorno. Considerazioni e osservazioni. Nella frazione di Rovereto sulla Secchia, via Chiesa Sud, all'altezza del civico 181, è presente un esercizio commerciale, oltre ad un nucleo di abitazioni e un accesso all'argine del fiume Secchia. Sempre in via Chiesa Sud, al lato destro, se percorso in direzione sud, è presente la pista ciclabile. Gli attraversamenti pedonali predisposti hanno un'ubicazione, a nostro avviso, alquanto ridicola e soprattutto pericolosa. E c'è una foto allegata al presente ODG. Adesso appena parte, io sono telematico, parte o termine a seconda del caso sul ciglio del fosso. L'altro attraversamento invece ci pare sollecitare un qualche richiamo ecologico. Esso parte o termine a seconda del caso vicino ad alcuni cassonetti di rifiuto. Anche qui la foto allegata. A nostro avviso va tenuto conto inoltre che i passaggi pedonali siano poco evidenziati agli automobilisti in transito e i cartelli troppo vicini agli attraversamenti. Nel caso di scarsa visibilità, nebbia o ore notturno, ci pare palesemente evidente come questi attraversamenti possono essere pericolosi, anche qui allegati. Dopo le considerazioni e le osservazioni di cui sopra, il Consiglio Comunale di Novi di Modena prova presente l'ordine del giorno, il quale impegna l'amministrazione tutta a sollecitare nei modi previsti delle leggi vigenti presso l'ente pubblico di competenza inerente via Chiesa Sud a Rovereto sulla Secchia la rimodulazione in sicurezza dei passaggi pedonali in oggetto, la stesura di catadiotre luminose terre o altra tipologia di segnalazione luminosa che segnali agli automobilisti in transito la presenza di passaggi pedonali.
Grazie Boldrin. Apriamo il dibattito, do la parola ai consiglieri, prego. Visto che nessuno... Prego, Malagola Italo.
Dunque, penso che per spiegare bene un po' la situazione ci vorrebbe una bella slide, che sarebbe più facile capire, però non ce l'abbiamo, facciamo così, provo a spiegarmi bene in modo che tutti capiscano. Ora, questa situazione che sembra abbastanza ridicola così, vista facile da ridicolizzare volendo, non è poi una situazione così anomala in generale, perché se proviamo a guardare anche all'interno del comune di Novi di Modena, ma anche girando all'interno di altri comuni, il fatto di avere delle fermate dell'autobus che sono coincidenti col ciglio della strada non è un'anomalia, cioè, questa situazione la riscontriamo un po' dappertutto. Questo non sta a significare che quando l'autista dell'autobus si ferma e apre le porte tutti cascano dentro il fosso, perché non è mai successo che chi scende dall'autobus casca dentro il fosso. Cioè, il problema è che quelle strisce pedonali lì sono state messe in funzione della fermata dell'autobus. E cioè non casualmente, proprio sulla riva, sul ciglio del fosso, così come in altre situazioni che magari si notano meno perché non ci sono le strisce pedonali. Nell'altra situazione, le strisce pedonali che arrivano dai bidoni della raccolta differenziata sono sempre in funzione della fermata dell'autobus. Poi, successivamente, sono stati anche posizionati lì i bidoni della raccolta differenziata perché c'era uno spazio sufficiente per mettere i bidoni, quindi uno spazio adeguato senza sopportare alcuni costi dove si potevano posizionare i bidoni e anche funzionali a chi doveva portare la spezzatura, cioè in questo modo. Quindi non è che sia una cosa così strana quella situazione, è una cosa che è stata fatta apposta, è stata fatta apposta. Allora, quindi è difficile anche pensare che quelle strisce pedonali possano essere spostate da lì. Si potrebbe valutare una situazione, che però non è detto che si possa fare, si può solo valutare di togliere le strisce pedonali da una parte, le strisce pedonali dall'altra e farle nel mezzo. Che però va valutata perché guardando bene se le fai nel mezzo c'è poca visibilità perché sei nel pieno della semicurva, quindi perdi di visibilità, però non sono più funzionali alla fermata dell'autobus, quindi vanno fatte più di una valutazione in merito a quelle strisce pedonali lì. Quindi la situazione in realtà non è così banale come potrebbe apparire. Poi c'è un'altra questione, è vero che l'autobus per comodità si ferma prima delle strisce pedonali come invece dovrebbe, perché c'è quello spazio di fronte alla pizzeria, insomma al ristorante, e per comodità si ferma lì. In realtà i ragazzi, perché ormai i pullman sono frequentati più che altro da ragazzi che vanno a scuola, perché sennò quando scendono non sono in sicurezza, perché scendendo quello lì è un passo che serve per quelli che abitano nella frazione delle caselle per andare a casa. Se succede che uno non guarda bene e è distratto, mentre i ragazzi quando scendono dall'autobus generalmente sono un po' distratti perché sono ragazzi, come si dice, potrebbe succedere che se imballa un ragazzo sono problemi. Perché non scendono in sicurezza lì, io lo dico, l'autobus si ferma lì per comodità sua, ma non scendono in sicurezza, questo è il problema. Quindi va valutata anche quella situazione lì. Quindi si può valutare di spostare le strisce pedonali, però prima vanno fatte tutte le valutazioni del caso, perché potrebbe anche darsi che non sia possibile. Poi mi fermo qui perché c'è un'altra parte qui, aspetta più la Giulia che a me.
Allora, io rispondo per quanto riguarda invece il posizionamento dei cartelli stradali. Allora, i cartelli stradali, per intenderci quelli con il contorno blu, sono dei segnali previsti dall'articolo 135 del regolamento del codice della strada, che recita così: i segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato, segnali di localizzazione. Quindi i nostri sono nel punto giusto, cioè devono essere proprio in prossimità dell'attraversamento pedonale. Quello forse a cui ti riferisci tu quando parli dei segnali che devono essere posti prima e quindi per dare il tempo utile all'autista di frenare, sono invece i cartelli, è il triangolo rosso. E in questo caso, nel nostro caso effettivamente, sono presenti solo in un senso di marcia e non nell'altro, e quindi si provvederà all'adeguamento. Però quelli che segnalavi tu sono effettivamente nel posto giusto, diciamo, verificato dal codice della strada.
Qualcun altro? Prego, Ferraresi.
Dato che è un punto caldo questo semicurva, questo incrocio qua, anche perché, come abbiamo detto, si è fermato dell'autobus e cose del genere, so che è un pochino forse più costosino, ma si potrebbe eventualmente valutare quel tipo di attraversamento che c'è poco più avanti all'altezza del Coffee Bean, oppure non ricordo più come si chiama, che quello, da esperienza vedo che la gente prende, tra virgolette, paura a vedere lampeggiare la velocità che fa, cose del genere, e veramente lì quasi si ferma. Quindi, dato che è un punto critico per il Silvereto, quello più critico, da quello che ho capito, se si può valutare eventualmente una cosa del genere.
Niente, vedo che non ci sono altre richieste, Prego, Italo mi ha chiesto la parola per una breve risposta, anche se non era proprio nell'intervento di richiedere. Vabbè, comunque, insomma, prego, Italo.
No, vabbè, è chiaro che si possono valutare tutte le situazioni, però di solito questo tipo di segnaletica si mette all'ingresso dei centri abitati, cioè a noi non pare che le caselle, sia per la frequenza che ha anche di attraversamenti pedonali, sia nelle condizioni di dover posizionare una segnaletica di quel tipo lì, cioè questo l'abbiamo fatto in prossimità sia di Novi che di Sant'Antonio, però dei centri abitati, cioè voglio dire, perché? Perché quello interessa più che altro l'attraversamento poi di tutto il centro abitato, cioè far rallentare le macchine all'altezza, vabbè adesso non sto neanche a dirlo, sia Novi che Rovereto, prima dell'ingresso del paese, non è solo questione del fatto dell'attraversamento pedonale in sé, ma perché dopo si attraversa un centro di un paese, quella è la funzione principale, anche se oltre che a segnalare un passaggio pedonale che ha una certa frequenza. A noi non pare che alle caselle ad oggi ci sia questa esigenza, non ci pare, perché non c'è mai stata richiesta, comunque non c'è un attraversamento pedonale così importante da dover sopportare una segnaletica di quel tipo lì, ecco. Poi se non so se la Giulia vuole integrare, perché io faccio la mia parte, ma lei poi c'è la questione della sicurezza stradale che è più sua che mia, cioè. Beh, la dichiarazione di voto non la faccio. Vabbè, io se devo rispondere cosa devo fare?
Prego Giulia, prego.
No, che sui dissuasori di velocità che emettono il segnale luminoso e indicano la velocità percorsa, due cose ci sono da dire. Uno è che hanno un costo molto alto e quindi non so se sia una scelta economicamente sostenibile metterne due così anche ravvicinati. Ricordo che i due che abbiamo nel territorio sono stati, diciamo, che dipendono da un finanziamento che abbiamo ricevuto sul PORFESR. Per quanto riguarda la rivitalizzazione dei centri commerciali, dei centri storici e il commercio dei centri. Quindi questo è un elemento che dobbiamo tenere in considerazione. Il secondo elemento più importante è che purtroppo poi le persone, una volta che capiscono che quelli, ormai lo sanno quasi tutti, che non danno la multa ma che non rilevano la velocità, non sono legati a una sanzione amministrativa ma semplicemente hanno una funzione di dissuasione morale, diciamo, perché ti mostrano la velocità percorsa indicando i meno tot punti della patente in caso di sanzione, però appena le persone capiscono anche questo meccanismo e poi meno è efficace, quindi insomma valutiamo anche questo aspetto.
Se Boldrin vuole replicare, se no passiamo alla dichiarazione di voto, ne mettiamo ai voti.
Io replico, adesso vedremo come va a finire la votazione, comunque vada, capisco che non è sottovalutato il problema, ecco. Certo che io credo che lo vada trattato con superficialità il fatto di una piccola segnalazione luminosa, guardate, perché lì comunque io ho presente che dopo il sisma quello era l'unico esercizio commerciale rimasto in piedi e c'era un via vai di persone, insomma, non è così, è chiaro, non è l'ingresso di un paese, d'accordo, però quella semicurva lì, insomma, sappiamo che è poco prima, aiuta a rallentare, cioè non si può, secondo me. Poi la rimodulazione dei passaggi pedonali vedrete, certo, capisco che anche arrivi vicino, però magari spostare un pochino i bidoni, giusto perché uno non gli arrivi dentro, non è che ci vado a spostare io se vuoi, non è che tutto qui, ecco, vedete voi, insomma, è evidente, insomma, sulle prime sembra ridicolo, lo faceva notare l'assessore, poi hanno una ragione, questo lo sapevo, però è chiaro che una rimodulazione andrà fatta, comunque vada questo ordine del giorno, grazie.
Grazie Boldrin. I capigruppo se vogliono fare la dichiarazione di voto, se no passiamo. Prego. Prego, Violi.
Io ci passo spesso da quelle parti anche perché non abito troppo lontano. Effettivamente il problema c'è per coloro che decidono di passare, di salire sull'Agener sfruttando la salita stradale, quello è il punto dove normalmente si passa, anche i clienti del ristorante vanno e vengono, quindi nelle ore di punta c'è un discreto traffico di persone che attraversano, a parte la fermata dei bambini che tornano da scuola. Sicuramente un problema, è qualcosa ritengo che vada fatto anche la sera, che il ristorante è aperto anche fino a tardi. Quindi in linea di massima siamo, come gruppo, siamo favorevoli al fatto che vengano eseguite in qualche maniera a scelta, se così si può dire, dell'amministrazione, una maggiore illuminazione o un semplicissimo lampeggiante. Cioè un qualcosa che mette in evidenza i passaggi pedonali più di quello che è oggi.
Grazie Violi. Prego, Benzi Sauro.
Ma io credo che questo, più che un ordine del giorno, poteva essere presentato come un'interrogazione o un'interpellanza, cioè non capisco il perché chiamarlo ordine del giorno. A parte che già mi sembra che siano stati presi chiaramente l'impegno di vedere cosa si può fare, ritengo però che su un ordine del giorno del genere il nostro sarà un voto contrario.
Grazie Benzi. Prego Diegoli.
Allora, il nostro voto è favorevole, è un ordine del giorno perché c'è una richiesta ben precisa, non una domanda. E quindi, essendo ragionevole, essendo condivisibile per le motivazioni che anche la stessa amministrazione, la maggioranza ha rilevato, noi siamo favorevoli.
Grazie consiglieri. A questo punto passiamo alla votazione. Rileggo l'ordine del giorno di Boldrin Davide relativo a rimodulazione passaggi pedonali in via Chiesa Sud a Rovereto all'altezza del civico 181. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che viene respinto.
Potrei fare una piccola richiesta? Dato che mi è stato rilevato che nei consigli comunali si sente solo l'audio, se per piacere il Presidente può dire i gruppi che voto a favore, che si astengono, che voto contrario, se non è possibile. Grazie, scusate.
Prego. Allora, hanno votato a favore i gruppi di Alternativa per Novi Lista Civica di Boldrin Davide, hanno votato a favore Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio e Progetto Comune, hanno dato voto contrario Centro-Sinistra con Novi. Ok, va bene. Allora, punto numero 3, ordine del giorno di Boldrin Davide, capogruppo Alternativa per Novi Lista Civica, relativo a sviluppo e adeguamento dei servizi pubblici e infrastrutture per la mobilità territoriale pubblica e privata nell'Unione Terre d'Argine e Area Vasta. Prego, Boldrin.
Devo dire che prima della seduta è stato presentato dai gruppi consigliari quali sono, che sono Centro-Sinistra con Novi e Violi e Uniti per Novi, Rovereto e Sant'Antonio, un altro ordine del giorno, un documento sullo stesso oggetto. Quindi proprio un ordine del giorno vero e proprio. Prego.
Boldrin vuole eseguire procedere alla lettura?
Io darei per letto, perché tanto l'oggetto lo conosciamo tutti, poi dopo dobbiamo parlare di cose un po' più serie. Allora, io l'ordine del giorno lo metto al voto, voi decidete se votarlo o meno, perché comunque questo ordine del giorno è evidentemente una piccola provocazione in merito alle fusioni dei comuni, all'ordine del giorno che io preparai prima delle elezioni, eccetera. Lo votiamo, vedete voi come votarlo, dato che l'ho copiato dal PD, lo mettiamo ai voti questo ordine del giorno. Poi se voi avete intenzione di proporre un altro ordine del giorno che sia in sostanza, non so se vada a integrare questo o quant'altro, lo mettiamo ai voti anche quello, non c'è nessun problema. A posto.
No, però, chiedo la parola un attimo. Allora, noi abbiamo presentato un altro ordine del giorno che non è integrativo, è un altro ordine del giorno sullo stesso argomento. Vanno votati entrambi. Mi sento di fare una proposta. Il consigliere Boldrini ha detto do per letto il mio, io propongo che uno o il gruppo di maggioranza o il gruppo di Uniti per Nove ne dia lettura di quell'altro, perché altrimenti qualcosa non funziona. Poi dopo ognuno, cioè noi sappiamo, insomma, dopo si aprirà una discussione, ma volevo specificare che non è integrativo, sono due ordini del giorno sullo stesso argomento che hanno contenuti anche diversi, insomma. Scusate.
Io vorrei fare.
Prego, Ferrarini.
Vorrei fare un'altra prima di dare lettura, prima che Saura dia lettura. Volevo fare prima un'altra proposta. È stato presentato questo perché anche in Unione, dopo lunghi incontri, numerosi incontri tra tutte le varie forze politiche, ne è scaturito questo documento qua che sarà presentato al prossimo Consiglio in Unione. E io avrei fatto, che è molto generico, io se si può chiederei a Boldrini di ritirarlo in modo da ritrovarci, come è stato fatto in Unione, anche qua nei comuni di Novi, per uscire a vedere se riusciamo a trovare i punti comuni tra i due ordini del giorno, dato che è un tema importante e che se va approvato magari questo qua presentato da noi come gruppo Uniti per Novi e dal gruppo centro-sinistra con Novi, che passerà, diventerà, cioè è importante anche fare una cosa più specifica e non solo così generica, quindi siccome si sprecherebbe un'occasione per riuscire a fare un documento magari più completo. Chiedo questo a Boldrini se non è un grosso problema per lui.
Prego, Bensi dà lettura all'ordine del giorno, prego.
Allora, questo ordine del giorno che è stato sottoscritto sia dal centro-sinistra che dal gruppo Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio. Ordine del giorno su progetti e infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile nel comune di Novi di Modena e nell'area vasta. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena, pur nella consapevolezza di non avere competenze dirette in materia, ritiene importante sottolineare la centralità delle politiche sulla mobilità per la qualità della vita futura della popolazione residente nel territorio del Comune, dell'Unione delle Terre d'Argine e nell'area geografica vasta ad essa collegata. In particolare, il Consiglio condivide sin da ora, offrendo pieno sostegno alle politiche future, definibili di mobilità sostenibile, che saranno attivate nel territorio dei quattro comuni di Campogalliano, Carpi, Novi e Solliera, e aree limitrofe, caratterizzate da un rapporto equilibrato tra costi e benefici di natura economica, ambientale e sociale per le esigenze di spostamento dei cittadini per le attività lavoro, studio o private in genere. Il Consiglio Comunale di Novi approva politiche di mobilità che tengano sempre conto, oltre a quelli più specifici, per nuove opere o progetti, dei seguenti criteri, indici generali e statistici da ricerche con fonte Istat, ANCI, ACI, quali il tasso di motorizzazione dei mezzi circolanti, i dati relativi all'incidentalità stradale, la diffusione e l'offerta in genere di trasporto collettivo pubblico, i dati relativi alla percorrenza annua del rapporto chilometro netture abitanti. L'indice di ciclabilità dei territori, inteso come metriche equivalenti di piste ciclabili, l'indicatore di superficie stradale pedonalizzata dei territori, delle nuove e future fonti di energia e alimentazione dei mezzi circolanti, caratterizzate dal minore impatto ambientale possibile. Il Consiglio ritiene che da questi criteri generali possano essere declinate politiche e azioni di mobilità condivise, quali il superamento di modelli di mobilità imperniati esclusivamente sulle automobili private, favorendo, ove possibile, la mobilità e il minore impatto ambientale e o con minore influenza sul congestionamento del traffico. Razionalizzazione ed adeguamento, tenuto conto dei vincoli ambientali ed economici, delle principali reti viarie, anche in un'ottica di area vasta, essendo il territorio del Comune e dell'Unione Terre d'Argine baricentrico tra le province di Modena, Reggio Emilia e Mantova. Incoraggiare la riflessione, studio, analisi di costi e benefici economici e sociali da parte di soggetti pubblici, come la stessa azienda di mobilità SETA, che vede soci i nostri enti territoriali o enti soggetti privati, di forme di mobilità alternativa rivolte ai lavoratori, pendolari per i trasferimenti con frequenze regolari al servizio del territorio del Comune, dell'Unione e dell'area vasta. La preferenza dei piani e programmi di nuova mobilità caratterizzati da complementarietà e o collegamenti fra infrastrutture e servizi per lo spostamento di persone e o merci. Modelli di mobilità socialmente sostenibili quali le azioni per l'individuazione di percorsi alternativi e l'individuazione o la rimozione delle barriere architettoniche. Apertura e disponibilità a valutare punti di forza e debolezze delle nostre forme di mobilità alternative a seconda delle esigenze dei territori e dei suoi residenti. Attenzione e sviluppo specifico in ogni occasione possibile, fatte salve le valutazioni costi-benefici del trasporto su rotaia, essendo il nostro territorio vasto caratterizzato da un'estesa rete che in particolare tra Carpi, Sogliere e Modena è già da molti anni è stata identificata come di fatto un potenziale metropolitano di superficie, che sino ad ora però non ha potuto esprimere le proprie potenzialità. Proseguire lo studio e le verifiche di fattibilità di ipotesi di collegamento ferroviario utilizzando le reti locali tra Carpi, Modena e Sassuolo e le relative sedi ospedaliere. Ampliare e razionalizzare i servizi di deposito per le biciclette per favorirne l'utilizzo più ampio possibile e spostare quote di traffico automobilistico, soprattutto di tipo urbano. Qualificare i percorsi adatti all'uso ciclistico, mantenendo inoltre in un principio di continuità ciclabile, sostituendo gradualmente i tratti di congiungimento su strade urbane ed extraurbane ad alto traffico veicolare. Ampliare e razionalizzare le attività di promozione della formazione e informazione sulla sicurezza stradale in genere. Valutare ogni volta che sia possibile e consigliabile, valutando costi e benefici economici e sociali, l'opportunità di ampliare l'estensione delle aree pedonali, a tenere sempre in considerazione le esigenze di collegamento non solo della realtà urbana di maggiori dimensioni, ma anche quelle dei residenti di tutto il territorio, per l'importanza dello sviluppo di nuove forme di mobilità, anche su aree territoriali più vaste o limitrofe rispetto ai confini amministrativi del Comune di Novi di Modena e dell'Unione. Il Consiglio Comunale di Novi, sulla base di quanto sopra, impegna la Giunta a tener conto, per quanto di propria competenza, delle linee generali e specifiche indicate in questo documento.
Grazie Benzi. Apriamo il dibattito. Prego Boldrin.
Ritengo quest'ordine del giorno proposto dal capogruppo Benzi assolutamente degno di non essere votato contro, presumo. Adesso vedrò nel dibattito, per cui insomma aria fritta contro aria fritta direi che possiamo stare sullo stesso livello. Adesso vedremo, non è una dichiarazione di voto la mia. Mi piace questa bella cosa che, pur di non votare un ordine del giorno proposto da, sono saltato fuori un sacco di proposte, mi piace davvero.
Beh, insomma, mi permetto di dire che prima di dire in un consiglio comunale che parliamo di aria fritta, visto che l'ha anche presentato Boldrin, ecco, insomma, sì, insomma, i toni. Prego, Italo Malagola.
Beh no, francamente più che entrare nel merito dei due ordini del giorno, francamente faccio fatica a capire perché chi rappresenta in Consiglio Comunale una forza di centrodestra debba copiare un ordine del giorno che è presentato presentato no, perché ancora non è stato presentato in nessuna parte, ma come hai detto tu e l'hai affermato, dal centro-sinistra e dal PD, cioè okay, ora sei diventato PD anche tu, cioè stai condividendo le politiche anche di area vasta del Partito Democratico, perché su questo ordine del giorno che hai presentato tu ci sono dichiarazioni di politiche di area vasta che il Partito Democratico con le maggioranze dei vari consigli comunali hanno sempre condiviso senza nessun problema. Questo non toglie che per forza questi debba diventare un comune unico condividendo politiche d'area vasta come abbiamo sempre sostenuto. Cioè, queste cose le diciamo da quando è nata l'Unione Terre d'Argine, non ci sembrano neanche delle grandi novità. Io ritengo che invece questa sera sia più opportuno votare l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza insieme, anche però perché è stato sottoscritto anche da Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, perché comunque parla di mobilità sostenibile e ci sembra in questo momento più opportuno approvare un ordine del giorno di questo tipo, perché ci sembra che sia più, come dice, più idoneo al momento e alla situazione, in quanto la questione della mobilità sostenibile è sempre una questione che è all'ordine del giorno, è una questione che viene trattata su più tavoli, perché comunque è un tema che di diminuire il traffico, di migliorare quella che è la viabilità pubblica e diminuire quella privata, credo che sia un tema che riguarda, è trasversale a tutte le forze politiche, quindi ci pare che sia meglio questa sera approvare un ordine del giorno di questo tipo rispetto all'altro.
Direi sì, di lasciare spazio ad altri interventi, poi pensavo questo infatti. Se poi nessuno vuole chiedere la parola, può anche replicare, visto che ha fatto l'ordine del giorno. Sì, d'accordo.
Insomma, io volevo farla breve, però, e lasciarla. Però Italo mi dice, come mai una forza politica... Allora, le forze politiche ormai stanno sparendo, l'abbiamo visto dalle ultime elezioni regionali, che ormai la gente non va neanche più a votare. Di conseguenza, se questa è una... Allora, io parto dall'oggettività di questo ordine del giorno che ho presentato, ovviamente come provocazione. Ho presentato un ordine del giorno, questa primavera, per uno studio di fattibilità su un comune unico. Ho qui l'atto, non lo sto a leggere perché anch'io voglio andare a letto presto questa sera, però è evidente che ci sono dalle vostre dichiarazioni delle cose che davano anche del ridicolo a questa cosa qua, come se non fosse l'unica che, devo ammettere, quella volta non fu ridicola nei miei confronti, è stata proprio la sindaco. Evidentemente sapeva già, può darsi, non lo so, ipotizzo, che successivamente, il 12 novembre 2014, la Giunta delle Terre d'Argine avrebbe approvato un ordine del giorno, una delibera di giunta, per conferire uno studio di fattibilità a esternamente per un'area definita vasta. Va bene, ci sta, lo chiamiamolo comune unico, chiamiamolo area vasta. Ora, io ho visto un atteggiamento da parte vostra come se la mia fosse una provocazione, quella volta lo è, questa volta, l'altra volta assolutamente no, e ho detto va bene, ho guardato nel sito di Terre d'Argine, ho visto un ordine del giorno protocollato il 15 settembre, ho detto ma io questo lo condivido in toto, chi se ne frega se è del PD, e poi sostanzialmente dice tutto niente quell'ordine del giorno che ho presentato io questa sera. L'ho copiato dal PD, non a caso, ok? Per cui, però, in linea di massima lo condivido, per cui lo protocollo, chi se ne frega se è del PD, io lo sto a guardare i colori di partito, io sto a guardare la sostanza, basta, tutto qui Italo, non è un il problema è che alla gente comune di queste robe qui non gliene frega niente, l'abbiamo visto, ne interessa sapere cosa succederà, di pagare poche tasse, gli interessa avere le strade, gli interessa avere della sicurezza, della sanità, non gli interessa avere 4 comuni, se spende di più avere un comune solo dirà no, è meglio che ne lasciamo 4, eccetera. Quello che dico io è attenzione, Quando faccio una proposta politica, non vedetela come una provocazione, basta. Come la faccio io, la fa Progetto Comune, la fa Uniti per Novi. È politica questa locale, tutto qui. E qui non c'è, c'è veramente una provocazione in questo ordine del giorno che ho protocollato, non nella richiesta di studio di fattibilità della volta scorsa. Questo era l'obiettivo. Io lo lascio ai voti, vediamo se voi avete il coraggio di votare contro un ordine del giorno protocollato, identico, nel Consiglio di Terre d'Argine, tra l'altro tra i firmatari, un consigliere qui a Novi. Vediamo, fino pur di non votarmi a favore. Grazie.
Do la parola al sindaco, prego.
Io volevo fare alcune considerazioni, spero nel merito. E questo, non è assolutamente, non lo pensavo loro, non lo penso adesso, che l'opzione comune unico sì o no è legittima, cioè io non ho, ecco, la cosa che però è utile secondo me, anche per capire di che cosa stiamo anche parlando, quali sono state le scelte che ha fatto l'Unione Terre d'Argine, citate dal consigliere Boldrin, rispetto all'incarico che abbiamo conferito alla società Agorà, non per fare uno studio di fattibilità finalizzato al comune unico, ma abbiamo dato un incarico a questa società che peraltro, apro una parentesi, ha curato il marketing territoriale della zona dei vini del Prosecco, quindi ha fatto un'operazione veramente di grande livello e ha potuto accedere anche dei fondi europei, che è quello che vogliamo fare anche noi, perché ci preme in quest'area. Condividendola peraltro con anche l'area nord, perché dopo il terremoto credo che anche questo sia un tema sul quale probabilmente siamo tutti d'accordo, che occorra rilanciare tutta l'area, rilanciarla da tutti i punti di vista possibile. Quello che noi, l'inizio, perché è un inizio l'incarico che abbiamo dato, è quello di poter avere disponibili in modo scientifico e analitico, tant'è che questa società ha già fissato degli incontri con anche i nostri tecnici per poter capire quali sono i punti di forza e quelli di debolezza, quali sono le nostre eccellenze, come possono essere messe a valore, perché dobbiamo fare del marketing territoriale, in sintesi. Il comune di Buonporto quando ha fatto il proprio PSC, aveva dato già un incarico a questa stessa società, perché il comune di Buonporto ha fatto un PSC impostato sui vini, sul Lambrusco, quindi ha dato un taglio anche qui in questo modo di ricerche, di marketing, perché hanno quel tipo d'eccellenza. Questa ipotesi, questo studio ci ha convinto, ha convinto i sindaci dell'Unione, abbiamo parlato già con i nostri colleghi dell'area nord, i quali hanno detto sì, anche a noi interessa, e l'obiettivo che ci siamo dati non è di fare un grande comune unico, Unione Terre d'Argine, è di fare, di prendere una grande area che ha le stesse eccellenze, che ha gli stessi problemi, più o meno marcati a seconda del sisma che è avvenuto, ma certamente ha bisogno di un grande rilancio. Questa è stata la filosofia e la visione che abbiamo avuto nel dare questa prima fetta di incarico allo studio Agorà, questo per dire. Detto questo, voglio dire, l'ordine del giorno che è stato presentato dal PD, poi ritirato, perché l'ordine è stato presentato, poi ritirato perché? Perché si è voluto fare un ragionamento più ampio con le altre forze politiche presenti nel Consiglio dell'Unione, che ha partorito questo ordine del giorno. Questo è stato... Scusa, io t'ho ascoltato, quindi questo è stato, per essere, come dire, anche entrare nel merito. Quindi noi abbiamo, credo, anche nel dettaglio, senz'altro, delle visioni diverse, io ritengo, dal PD al gruppo Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio su alcune tematiche di mobilità. Non, voglio dire, non siamo mica dei bambini, lo sappiamo, però su dei principi, su, come dire, degli obiettivi si può convenire che su delle questioni che sono interessanti, sui quali convergiamo tutti. È stata una provocazione, io ne prendo atto. Noi vorremmo, abbiamo voluto, presentando questo, non fare una provocazione, ma proporre qui lo stesso ordine del giorno, perché ci sembra che abbia un proprio valore, pur sapendo che sono scelte che non sono date né all'Unione e né ai comuni, sono scelte che sono anche al di sopra da noi, però è un input che si vuole dare. Quindi credo che ci sia un senso anche in quello che abbiamo fatto. La proposta che ha fatto il consigliere Ferraresi di ritirare, di tentare di fare, cioè io la condivido, l'avremmo condivisa anche noi, ma voglio dire, è legittimo dire di sì o anche di no. Ho capito che questo è no, però ecco, volevo mettere il punto e spiegare cos'è lo studio di fattibilità e che obiettivo ha, perché è giusto che lo sappiano anche i consiglieri comunali dei comuni. Noi abbiamo avuto questo, abbiamo questo obiettivo, abbiamo questo tipo di visione per il futuro di questo territorio. Una cosa del genere non la si inventa, ci vogliono delle persone che fanno quel mestiere lì e che si prendono un incarico per dire: tu mi dai quel, facciamo un progetto, mi dai quell'obiettivo, io ti do studio e ti presento quello che sono le azioni che la pubblica amministrazione può mettere in campo per raggiungere quell'obiettivo, sapendo anche peraltro che a livello europeo ci sono dei bandi molto interessanti e molto concreti che finanziano questi tipi di attività e questi tipi di progetti. Quindi abbiamo chiuso il cerchio in questo modo qua.
Grazie sindaco. Se nessuno interviene possiamo, prego. Fabri, prego.
Ma è un po' complicato inserirsi in questa, non so come chiamarla, no? Faida? No, non è una faida. Questa provocazione. È chiaro che si è partiti da documenti che comunque si sapeva che avrebbero avuto ampia condivisione. Sinceramente a me non dispiace nemmeno quello che è stato ritirato, perché magari era un po' più puntuale, dava proprio una connotazione legata ai territori di cui facciamo parte anche noi. Il secondo ha probabilmente uno spazio, un'ampiezza maggiore, segue dei principi che sono più generali, forse perché sono più generali, forse possono essere condivisi anche da gruppi e da forze diverse, perché chiaramente magari non c'è qualche infrastruttura in particolare citata in questo. È chiaro che è comunque condivisibile, parlo dell'ultimo presentato, perché comunque i principi che noi tutti vorremmo e sicuramente avremmo voluto che la politica li mettesse in atto anche prima di oggi, perché se siamo qui a parlarne è perché non abbiamo c'è un certo tipo di infrastruttura più compatibile con l'ambiente, quindi ci troviamo a mettere delle pezze laddove la viabilità serve all'attività e alle imprese che non hanno la possibilità di aspettare dei ricambi generazionali. Quindi sicuramente smussa un po' gli angoli, ma comunque rimane a un alto livello che va condiviso. È curioso come ci siamo arrivati, perché ci si dovrebbe arrivare per un percorso di inclusione e partecipazione, ed è ancora più curioso capire che allora c'è dietro un ordine del giorno precedente che va in una direzione che, come ha detto Bodrino, noi condividiamo, però quando si va tutti nella stessa direzione, anche se si hanno obiettivi diversi, insomma, è come salire su una carrozza, magari uno scende una fermata prima, ma si può fare anche un pezzo di strada assieme. Io nel mio gruppo, quando parlo di comune unico, area vasta, che sono due cose simili ma non uguali dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del politico, però ho sempre detto, attenzione, che insomma si può fare anche un pezzo di percorso insieme finché si va nella stessa direzione, e sicuramente tutto ciò che è gestito in area vasta dà comunque ai territori un ritorno, un'efficienza maggiore, come penso che comunque nei servizi di teleordine si stia vedendo. Quindi è complicato, quindi non vorrei farla diventare una battaglia sul comune unico, Davide, perché comunque non è quello il significato che hanno questi documenti. Per noi sono condivisibili, è chiaro che insomma credo che sia anche complicato metterli assieme, bisogna votarli uno per uno, perché non possono stare assieme anche dal punto di vista concettuale. Hanno due approcci diversi, per noi comunque penso entrambi condivisibili. Adesso ne valuteremo un attimo fra di noi e poi vi diremo al momento della votazione.
Prego Violi.
Personalmente ritengo che su argomenti di questo tipo, anche se questo ordine del giorno non è è più che altro un ordine di giorno di intenti che di effettive cose. Sarebbe preferibile procedere per quanto possibile più uniti come, sia come comune che anche come vari comuni delle terre d'argine, perché forse non è vero che uniti si vince, ma comunque si riesce a fare sicuramente molto di più, perché si ha più massa critica a disposizione per fare le cose. Anch'io in passato avevo partecipato a Medolla a vari convegni che riguardavano la rinascita del mio medicale, proponendo cose che allora non sono state fatte e su quale forse adesso si andrà. A volte forse bisogna avere più una visione a lungo termine e cercare di partire a fare qualcosa subito nella speranza di raggiungere quelli che sono obiettivi a lungo. Ritengo che comunque entrambi siano sotto un punto di vista di accettabilità, accettabili entrambi, anche se non sono esattamente la stessa strada, ma possono rappresentare due strade per arrivare a cose analoghe se non simili. Io mi auguro che in futuro Alternativa per Novi si riesca a trovare una soluzione in cui si abbia la condivisione totale di un obiettivo che sia magari un po' più preciso rispetto a questo, di quale comunque noi siamo sostenitori e che non rinneghiamo certo adesso, anzi speriamo di riuscire a fare qualcosa di più preciso. Quindi è solo questo che volevo dire, che speravo che Alternativa per Novi in qualche maniera, magari discutendone, si riesca a portare in casa.
Si può. Passiamo allora alla dichiarazione di voto a questo punto, se non c'è nessun altro intervento. Invito i capigruppo. Benzi? Bene. Do la parola. Chiedete pure, intervenite pure come...
Io li voto a favore tutti e due, e comunque ci tengo a sottolineare che non è una battaglia sul comune unico, ma è per dire che certe decisioni non sono solo di una parte politica, ma vengono condivise da tutte. Area vasta.
Prego, Fabri.
Ma brevemente confermo l'intervento di prima. Quindi anche noi li voteremo entrambi, pur diciamo nella loro diversità, ma penso entrambi sicuramente favorevoli.
Prego, Violi.
Allora, ovviamente per coerenza voteremo a favore dell'ordine del giorno che presentiamo in comune, non voteremo a favore di quello di Boldrin, ma con un ma però, perché ribadisco quello che avevo detto prima, speriamo di riuscire a trovare un qualcosa in tempi successivi che ci permetta di essere uniti tutti quanti assieme e trovare una strada sul quale tutti procedere.
Prego, Benzi Sauro.
Ma visto... poche cose, cioè qua siamo di fronte a due ordini del giorno sicuramente completamente diversi. Adesso il consigliere Boldrin l'ha preso un ordine del giorno del PD, presentato e ritirato, quindi probabilmente non se ne era soddisfatto neanche il PD o aveva altri scopi. Abbiamo raggiunto ci siamo rivisti e riscritto un altro che, anche se parla molto generale, cioè però parla di cose sicuramente importanti. Quindi, Boldrin, visto che provocazione era, provocazione ti rispondiamo, se abbiamo ritirato, se il PD l'ha ritirato, probabilmente penserà di presentarlo o di scriverlo in un altro modo. Quindi così impari a non andare a copiare, hai copiato male, quindi noi votiamo contro il tuo e votiamo a favore del nostro. Quindi stai attento quando vai a copiare, di copiare bene, perché hai copiato male. Ci eravamo sbagliati, forse lo scriveremo in un altro modo. Grazie.
Bene. Allora partiamo alla votazione dell'ordine del giorno di Boldrin Davide, relativo a sviluppo ed adeguamento dei servizi pubblici e infrastrutture per la mobilità territoriale pubblica e privata nell'Unione Terre d'Argine e Area Vasta. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Lo dico alla fine?
No, già finita la votazione. Ok, quindi hanno votato a favore un progetto comune e Alternativa per Novi Lista Civica. Si sono astenuti Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, hanno votato contro Centrosinistra con Novi. Me lo sono scritto. Quindi l'ordine viene respinto. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno presentato da Centrosinistra con Novi e Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio su progetti e infrastrutture per una nuova mobilità sostenibile nel comune di Novi di Modena e nell'area vasta. Chi è a favore alzi la mano. In questo caso direi l'unanimità di tutti i gruppi. È l'unanimità. Bene, riprendiamo il punto 4. Modifiche allo schema di convenzione tra comuni di Novi di Modena e provincia di Modena per l'attuazione del POR FESR 2007-2013. Attività 4.1.2, azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 62 del 29 ottobre 2013. Do lettura al Sindaco, prego.
Ora, si tratta praticamente di una delibera per dare una proroga al POR FESR, quello che era stato approvato dopo il terremoto, quindi viene data una proroga di approvare l'allegato A, scusate ma ho un attimo di... Dunque, con questa convenzione le modalità di gestione dice devono essere conclusi entro il 31/12/2014, quindi diamo semplicemente una proroga già fissata dalle norme, la acquisiamo modificando lo schema di convenzione. Potrei fare un commento sulla inutilità di una delibera di questo genere, visto che c'è una legge che lo dice, ma dobbiamo approvare anche una delibera. Quindi noi approviamo la delibera perché la chiusura del POR FESR è stata posticipata. È tutto qua.
Grazie Sindaco. Apriamo come di consueto il dibattito. Chi chiede la parola? Mi è stato consigliato a questo punto, visto che è una pura burocrazia, di mettere ai voti. Quindi io chiedo a questo punto di votare. Chi è favorevole alzi la mano. Sì, però dei presenti. Ok. Qui dobbiamo passare anche alla votazione dell'immediata eseguibilità, vero sì. Segretario? Quindi rivotiamo, chi è favorevole? Anche in questo caso viene votata l'unanimità. Sì, ma dopo no. Bene. Punto numero 5, istituzione di mercatini del riuso ai sensi dell'articolo 180 bis del decreto legge legislativo numero 152/2006 e approvazione del relativo regolamento. La lettura a Marina Rossi, prego Assessore.
Allora, è l'istituzione dei mercatini del riuso, approveremo anche il regolamento. Prendiamo visione di tutte le normative sia nazionali che regionali. Questo è stato richiesto anche da diverse associazioni del territorio che richiedono di svolgere saltuariamente l'attività e quindi per questioni normative dobbiamo approvare il regolamento. Il regolamento, io ve lo riassumo, sono 11 articoli. Ovviamente vabbè, i mercatini sì. Ci sono le modalità di adesione, l'oggetto, le finalità, la periodicità dello svolgimento, che possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica, i soggetti ammessi, la modalità di partecipazione, l'organizzatore, che può essere un'associazione a cui noi ci rivolgiamo o direttamente l'amministrazione. Se nel caso dell'associazione a cui noi ci rivolgiamo è il soggetto proponente, in questo caso l'associazione, che è l'organizzatore dell'evento e quindi prende tutte le iscrizioni e noi ci rapportiamo direttamente con questa associazione. Ovviamente ci sarà una piccola tassa di occupazione di suolo pubblico, premetto che questo avviene anche già negli altri comuni che fanno i mercatini dell'usato, quindi noi siamo arrivati anche noi al regolamento e procederemo con i mercatini del riuso regolamentati da questo regolamento. Quindi andiamo con tutti gli altri comuni, ci allineiamo, che lo stanno già facendo.
Prego Fabri.
Non è un intervento, è solo un chiarimento che chiedo. Chiedo se questo regolamento, diciamo, replica quello degli altri comuni e di quali comuni è il caso.
Di quale? Sì, questo regolamento viene anche, ci è stato mandato dall'ANCI, quindi tutti i comuni hanno preso spunto da questo regolamento e dalle normative anche regionali, perché ci sono alcuni vincoli, se tu leggi anche nell'istituzione dei mercatini, nella delibera, c'è scritto tutto, non è stato deciso prettamente da noi, non ci sono molte decisioni singole che può prendere il comune, è una legge regionale, quindi prendiamo atto delle normative.
Ferraresi? Sì, prego.
Grazie Presidente. Un chiarimento, nell'articolo 5, modalità di partecipazione. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti. Per cui può venirsi una persona o si possono presentare anche in 2/3 per un unico banchetto. Questa è la prima domanda. Poi, per chi partecipa? Io metterei un vincolo, che non mi sembra di aver letto, di vietare a quelle persone che hanno un familiare con partita IVA nel ramo del commercio di partecipare. Questo perché purtroppo so di situazioni di gente che vende non roba usata, quindi non roba propria che dovrebbe buttare via, ma roba commerciale. Allora mi è sfuggito, vi chiedo scusa, ma anche di un qualsiasi tipo familiare di primo grado? Mercatino di per sé, mercatino come privato. No, io chiedo un'altra cosa, che non abbia nessun familiare nell'ambito del commercio con partita IVA. Io chiedo se si può, dopo mi sarà data risposta. Penso si possa chiedere. Comunque, ho spiegato perché ho chiesto questa piccola postilla. Altra cosa, questo tipo di regolamento ammette, come in America, tipo lo svuota garage, nel senso che o si può fare modifiche eventualmente o un altro tipo di regolamento, e se una persona vuole vendere nell'ambito del suo cortile di casa della sua roba privata, se magari facendo domanda al comune che dal giorno a tal orario vuole fare questo tipo di vendita degli oggetti privati, se può farlo. E dato che la prefazione del perché si fa, scusate, questo tipo di mercatino del riuso, che dice direttiva della CE che introduce significative novità nella gestione dei rifiuti volte a rafforzare la prevenzione, a massimizzare il riciclaggio e il recupero, a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei rigorosi criteri della salvaguardia ambientale, c'entra relativamente poco, però dato che il principio è questo, chiedo se si può modificare anche il regolamento dell'isola ecologica affinché si possa portare via anche oggetti dall'isola ecologica.
Grazie Ferraresi. Prego, Luisa, prego.
No, io volevo intanto, rimettere
Scusa Andrea, rimettere il pallino su quello di cui stiamo parlando, che è una normativa che anche abbiamo scritto anche nella premessa della delibera, quando dice, visto il decreto legge del 2008, misure straordinarie in materia di risorse idriche, eccetera, eccetera. Allora, c'è una normativa specifica che dice che cos'è il mercatino del riuso, non vuole essere quantomeno la concorrenza con un commerciante che svolge la sua attività principale ed è un commerciante, la partita IVA, tutte queste robe qui. Quindi bisogna che noi ragioniamo nell'ambito di quello che vuole fare questa normativa qua, che non è né in concorrenza con chi svolge un'attività commerciale in proprio e nemmeno la può fare chiunque, perché è chiaro, come è ben definito, che devono essere delle associazioni, devono avere determinate caratteristiche, perché altrimenti non lo possono mica svolgere. Cioè noi ci siamo, come dire, sia il regolamento che le motivazioni della delibera nascono da delle normative, non sono lasciate al libero arbitrio, tant'è, come diceva l'assessore, che l'input, diciamo anche un po' come fare i regolamenti, è stato fatto attraverso un accordo di programma con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, per uniformare questo tipo di attività, perché altrimenti non funziona. Non può mica essere che io scendo da casa mia, vuoto il garage e vado a vendere la roba, non è così che funziona. Ci sono delle procedure, delle richieste da fare, occupazione di suolo pubblico, determinate date, perché altrimenti non sarebbe nemmeno un regolamento, a mio avviso sarebbe l'anarchia più assoluta, ognuno fa quel che gli pare, dove gli pare, quando gli pare. Non è questo quello di cui stiamo parlando, e personalmente credo che sarebbe altamente negativo che fosse un modo per fare concorrenza a un imprenditore che svolge la sua attività e sopra ci vive. Cioè, adesso così la dico banale, questa è un'altra cosa, è un modo per, diciamo, recuperare dei beni che altrimenti andrebbero gettati, sono recuperabili, ecco, direi in questo modo qui, quindi ma fatte con queste caratteristiche. Lo fanno, adesso io riporto una cosa di una notizia di stampa, ma è così, mi risulta che l'abbiano fatto Fossoli forse domenica scorsa, l'altra domenica, ma regolamentato in questo modo, quindi insomma è questo. Io capisco anche, guarda, il fatto che ci sia anche una preoccupazione di dire, ma allora che cosa diventa uno che ha una sua attività, la sua attività principale, la sua fonte di reddito, non è che dopo facciamo una roba che chiunque può fare qualsiasi cosa, no. Lo dico perché altrimenti sarebbe veramente, non si può fare, sarebbe sbagliato e non è negli obiettivi di queste normative qua.
Una precisazione, sì.
La domanda era arrivata, cioè, mi è venuta in mente leggendo il primo articolo, il punto 1, che mi ha dato magari tratto un attimo in inganno, nel senso che diceva esposizione alla proposta di vendita su aree pubbliche o private, è vero, ad uso pubblico. Era quello che appunto volevo ben capire, cioè se chiunque potesse fare nel suo... Ok, no.
Bene, se nessuno interviene possiamo passare alla votazione. Vedo che mi guardate, avete degli occhi.
Dai, ci guardiamo.
Bene. Allora, passiamo alla votazione del punto 5, istituzione di mercatini del riuso ai sensi dell'articolo 180 bis del decreto legge numero 152/2006 e approvazione del relativo regolamento. Chi è a favore alzi la mano. Anche in questo caso viene votato all'unanimità. No. Passiamo al punto 6. Ratifica delibere di giunta comunale. Sì. Numero 101 del 27/10/2014 e numero 113 dell'11 novembre 2014. Entrambe aventi ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2014. Facciamo assieme il punto 7, assestamento di bilancio, esercizio finanziario 2014. Do la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Grazie. Allora, incomincio come di consueto ringraziando i componenti della Commissione Bilancio, che è stata un po'... no, non molto popolata questa volta, però insomma ho avuto, erano presenti il presidente Fabbri, il consigliere Benzi, ma insomma ho avuto, diciamo, le giustificazioni degli altri membri della commissione, quindi ringrazio per il lavoro in commissione, ringrazio anche la dottoressa Pavesi che è presente anche qui stasera per eventualmente ulteriori domande rispetto a quelle emerse dalla commissione. L'assestamento di bilancio consiste in particolare in una variazione che riguarda quasi totalmente il discorso della ricostruzione post-sisma. Abbiamo adottato la variazione di Consiglio Comunale che proponiamo stasera, andremo a discuterla fra brevissimo. Abbiamo approvato anche due variazioni di estorni di giunta per consentire diciamo agli uffici di proseguire nel lavoro di alcune cose più urgenti, mentre la variazione più significativa che ci porta a riequilibrare il bilancio la discutiamo nella seduta odierna. Dunque, per quanto riguarda la variazione di bilancio, che è la parte più cospicua che va ad incidere sul nostro bilancio per 10 milioni di euro, ne do lettura. La variazione di bilancio è strettamente connessa alla ricostruzione post-sisma del patrimonio comunale e mira a creare le condizioni finanziarie necessarie affinché gli uffici tecnici possano, qualora la Regione Emilia-Romagna approvi i progetti predisposti dal Comune entro il corrente esercizio, avviare gli iter amministrativi che si rendono necessari. I progetti inclusi in questa variazione sono quelli compresi nei documenti approvati dalla Giunta Comunale numero 23 del 27/3/2014 e numero 116 dell'11/11/2014, aventi ad oggetto approvazione linee di indirizzo inerenti il programma opere pubbliche ed edilizia scolastica ai sensi dell'ordinanza del commissario delegato numero 14 del 24 febbraio 2014, finalizzate all'aggiornamento della programmazione annuale delle opere pubbliche per l'anno 2014 e dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016. Precisamente i progetti sono questi: redazione di uno studio di fattibilità relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione plesso scolastico di Rovereto, con studio della sua fattibilità per stralci funzionali riguardante la realizzazione della scuola elementare e la relativa palestra d'uso scolastico per una spesa di euro 5.547.858. Intervento relativo al ripristino con miglioramento sismico della delegazione municipale di Rovereto sul Secchia per una spesa di euro 2 milioni. Intervento di riparazione con rafforzamento locale dell'ufficio postale di Sant'Antonio in Mercadello per una spesa di euro 100.000. Intervento di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio sito presso Parco della Resistenza per una spesa di 40.000. e dell'edificio adibito a saletta pubblica presso Villa delle Rose per una spesa di 35.000 euro. Redazione di uno studio di fattibilità e perizia asseverata relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione del magazzino comunale di Viale Vittorio Veneto per una spesa di euro 1.405.000. Redazione di un progetto preliminare definitivo esecutivo inerente la riparazione con rafforzamento sismico dei fabbricati siti al centro sportivo di Rovereto sul Secchia per euro 700.000, queste sono le tribune. Redazione di un progetto definitivo esecutivo inerente agli interventi provvisionali di ripristino della funzionalità dell'impianto sportivo di Via Firenze di Novi di Modena per euro 350.000. Alcuni di questi dei punti sopra elencati, e precisamente 1, 2, 3, 6, nel corso del 2014 la Regione ha già provveduto all'erogazione di un acconto pari al 5% dell'importo dei progetti e conseguentemente con l'attuale variazione di bilancio si intende stanziare sia in entrata che in spesa una somma corrispondente alla differenza tra importo complessivo dei progetti ed acconti incassati per le motivazioni sopra precisate. Vorrei precisare riguardo a questo elenco una domanda che era emersa in commissione, che tutti i progetti sono stati stimati dai nostri uffici per capire qual è l'importo da chiedere alla Regione e e per creare poi i successivi stanziamenti, e poi sarà la regione a riconoscerci gli importi che effettivamente saranno registrati in bilancio. Sempre in tema di ricostruzione, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del commissario delegato numero 66, 7 giugno 2013, la quale dispone nuovi criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali i soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto legge 6/2012, come convertito con legge 122/2012, agli articoli 8 e 9 si prescrive che sia il Comune, in base alle istanze ricevute ed ammesse a contributo e dopo aver richiesto le risorse necessarie alla Regione Emilia-Romagna, a derogare direttamente le somme ai beneficiari finali. Al momento sono state presentate alcune istanze che ricadono in tale tipologia e la sommatoria dei contributi da erogare ammontano ad euro 400.000. Pertanto anche in tale caso si dà corso alla variazione di bilancio per poter garantire la possibilità di espletare la procedura di erogazione dei contributi entro l'anno. Qui si tratta dell'edificio dell'Arci Taverna. Sempre relativo al sisma, è stato incrementato il contributo della Regione finalizzato al completamento del finanziamento del progetto Ricostruzioni EUMI per euro 10.000 e al finanziamento per la realizzazione area verde ad uso pubblico del nuovo polo scolastico di Novi di Modena, per euro 420.000. La restante variazione di bilancio riguarda 2.000 euro l'incremento del provento di concessioni cimiteriali destinato alle maggior spese per retrocessioni loculi e per euro 10.000 l'incremento degli oneri di urbanizzazione destinato interamente a manutenzione delle strade comunali. Questa è la parte quindi più cospicua che riguarda la variazione di bilancio. Per quanto riguarda lo storno invece sono importi molto più piccoli e siamo andati in particolare a rimpinguare alcuni capitoli di bilancio che all'inizio dell'anno erano stati creati non sufficientemente capienti per rispondere alle varie esigenze emerse nell'anno. Quindi ad esempio abbiamo stanziato 10.000 euro per i contributi alle famiglie in difficoltà per i servizi sociali, perché diciamo che circa metà anno il budget a disposizione per questi aiuti e si era praticamente esaurito, poi l'assessore nel caso può intervenire, e abbiamo rimpinguato anche il capitolo relativo alle società sportive, in particolare per 8.500 euro per la gestione della palestra, quindi contributo ad Aneser, e 15.500 euro in generale per le società sportive, ma non sono contributi maggiori, semplicemente che abbiamo destinato tutte le somme necessarie per andare a pagare le convenzioni già in essere, quindi come gli altri anni. Quindi questo diciamo che è la variazione, sono i capi principali della variazione che portiamo alla discussione del Consiglio Comunale. Dico che richiamo i tratti salienti delle due variazioni della Giunta Comunale. Allora, per quanto riguarda la variazione della Giunta Comunale del 27 ottobre, sottolineo che abbiamo recepito 82.000 euro di contributo ministeriale a favore di lavori per il superamento delle barriere architettoniche nella palestra a servizio delle scuole medie del capoluogo Monia Franciosi, e questi sono i lavori per l'ascensore della palestra. Inoltre vorrei specificare che un altro punto della variazione di bilancio è una riduzione del contributo alla Proloco di 22.000 euro, ma riguarda solamente un giro contabile, cioè non sono un contributo in meno che viene alla Proloco, ma diciamo che da quando la Proloco è stata costituita noi, il Comune faceva da tramite per il finanziamento che la Proloco riceveva dalla Fondazione Cassa Carpi, quindi la Fondazione erogava il contributo a noi e noi alla Proloco. Da quest'anno il contributo viene erogato direttamente, quindi è solamente un giro contabile, non c'è un impatto diciamo di minore risorse a disposizione della cultura locale. Quindi questa è la prima precisazione che volevo fare. La seconda precisazione invece la volevo fare sulla variazione dell'11 novembre che riguarda le imposte comunali. Dunque dal versamento del primo acconto TASI abbiamo corretto le stime che avevamo fatto all'inizio dell'anno pari circa 400.000 euro, aumentando il gettito TASI di 100.000 euro. Questo maggiore gettito è stato in parte accantonato al fondo di riserva, in parte utilizzato per la manutenzione del patrimonio e quindi per la manutenzione, quindi a favore dell'ufficio tecnico e per maggiori consumi di energia elettrica e dell'illuminazione pubblica. Insomma, una parola su questo lo volevo dire. E nel momento in cui abbiamo fatto le stime sul gettito TASI, gli uffici hanno avuto un atteggiamento prudenziale, perché essendo il primo anno di imposta, il primo anno insomma in cui si pagava il tributo, non avevamo diciamo un trend storico per stabilire, per prevedere il gettito. Quindi diciamo che abbiamo avuto questo fattore positivo quando abbiamo potuto fare le stime avendo il primo versamento. Inoltre abbiamo fatto anche uno storno di somme con una maggiore entrata di 222.000 euro che è stato un riconoscimento, un trasferimento dello Stato a fine settembre per la compensazione delle agevolazioni sui terreni agricoli e del gettito IMU prima casa sospeso nel 2013 e grazie a questo maggiore riconoscimento siamo andati a compensare la riduzione dei trasferimenti di cui avevamo già avuto modo di discutere, quindi abbiamo chiuso un po' la compensazione dei mancati trasferimenti per l'anno 2014. Dato che in commissione abbiamo approfondito, credo, molto puntualmente tutte le voci comprese nelle variazioni, io mi fermerei qua e poi diamo spazio alle domande.
Grazie, assessore. Apriamo il dibattito. Se ci sono chiarimenti. Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Per quanto riguarda la TASI, che è stato questo aumento di 100.000, riguardante dal punto di vista che più case sono state agibili, oppure perché rispetto alla vecchia tassa c'è stato un piccolo incremento per le singole utenze? Questo è un chiarimento e mi scuso per l'assenza che c'è stata a commissione per lavoro e anche per quella che proprio sono completamente dimenticato per la scelta dei scrutatori lì, proprio mi è sfuggita data, mi scuso per l'assenza anche per quella lì. Lì chiedo scusa, proprio a me è scappato l'impegno. Se non sbaglio, gli immobili comunali bene o male sono quasi tutti nuovi, giusto? Vedo qua che c'è scritto per 6.600 euro derivante maggiore oneri di urbanizzazione introitato nel corso del 2004 ed interamente destinate alla spesa per realizzazione e manutenzione straordinaria eseguite su impianti elettrici degli immobili comunali. Cioè, essendo nuovi c'è stato qualche altro problema oppure sono vecchi immobili? Quali sono stati fatti i lavori per manutenzione straordinaria eseguite su impianti elettrici di immobili comunali? Però gli immobili comunali sono tutti nuovi oppure c'è qualcheduno vecchio che appunto ha dovuto fare queste manutenzioni straordinarie? Domanda che già mi perdo. Direi il momento di aver fatto tutte le domande.
Grazie Ferraresi. Qualcun altro? Fabri? Prego Fabri.
No, io ho un mini intervento, ma quando sono finite le domande.
Ah, ok.
Aspetto che mi dicano che iniziamo il dibattito.
No, prego Italo. Quando mi dai parola, è autorizzato a rispondere,
no,
prego.
Rispondo solo in merito alla questione delle manutenzioni
degli impianti elettrici degli immobili comunali. Il fatto che questi immobili siano comunque nuovi non vuol dire che non devono essere manutentati, perché comunque sono impianti molto sofisticati, perché tutta questa impiantistica, che è una gran bella cosa da vedere, perché è solare, perché è risparmio energetico, sono comunque impianti che vanno manutentati di più degli altri, di quelli ordinari. E se devo dire la verità, c'è un risparmio energetico, perché gli edifici in classe A portano questo, però sono maggiori costi di manutenzione, perché essendo impianti che hanno particolari requisiti tecnici che io non so spiegare perché non è il mio campo e non me ne intendo, i costi di manutenzione di queste centraline aumentano. Quindi, cioè, non è che adesso questo magari... è stata fatta anche una variazione di bilancio, perché magari all'inizio erano stati messi, quando abbiamo fatto un bilancio preventivo, erano stati messi pochi soldi sulle manutenzioni, poi dopo in corso d'opera se si eseguono ulteriori, cioè se i costi aumentano si fanno le variazioni di bilancio, però i nuovi impianti, perché noi non abbiamo solo questi, abbiamo anche quelli delle scuole, quelli della palestra, cioè non guardate solo il municipio, cioè parliamo degli immobili comunali tutti, essendo tutti impianti nuovi e comunque, come dico, molto tecnologici, però i costi di manutenzione di questi impianti aumentano, perché comunque le manutenzioni, e poi abbiamo un problema che mentre gli impianti, diciamo quelli più tradizionali, erano più facili da gestire anche per i nostri operai, questi impianti sono particolarmente difficoltosi da essere gestiti dai nostri operai, quindi dobbiamo chiamare delle ditte specializzate e queste non vengono a gratis, ecco, questa è la questione.
Quindi direi che a questo punto Fabri può fare il suo intervento. Prego.
Ormai è così un po' dappertutto. Insomma, la tecnologia porta efficienza, ma crea maggior costi di gestione e soprattutto richiede un innalzamento delle competenze, per cui anche chi lavora in edilizia oggi si trova che il vecchio idraulico, il vecchio elettricista non ce la fanno più. E questo vale anche per gli operai che devono seguire queste opere. Ma devo dire che in commissione, visto anche che eravamo abbastanza raccolti, abbiamo avuto modo di sviscerare tutto, quindi ringrazio l'assessore e la dottoressa Pavesi, perché comunque dubbi non ne ho. In quell'occasione mi hanno chiarito tutto, anche alcune cose che non rientravano in queste variazioni, tra cui il fatto che abbiamo fatto diversi, in questi atti ci sono diverse variazioni del fondo di riserva, mi hanno confermato anche che adesso si assesta attorno ai 187.000 euro, quindi anche questa è una cosa che la dottoressa mi ha saputo dire al momento. E come opposizione è sicuramente complicato votare degli atti di bilancio che hanno, diciamo, tante variazioni fatte dalla Giunta, ma hanno dentro anche tanto del terremoto, per cui è sicuramente complicato porsi in contrasto quando abbiamo tanti milioni di euro che vengono messi a bilancio per opere di ricostruzione. Mi hanno chiarito che appunto sono dei fondi, dei budget di spesa con cui si fa richiesta alla Regione, che diventeranno soltanto in una fase successiva dei progetti che dovranno poi dare quel costo che arriva dal contributo. Vedo che alcune voci delle entrate crescono, qualcosina di più delle urbanizzazioni, la TASI, mi anticipava anche la dottoressa che forse anche dal gettito IRPEF sta arrivando qualcosa di più, presumo che grazie a questo siano ripresi alcuni interventi di manutenzione che erano stati sospesi, quindi probabilmente le due cose sono collegate. Ci siamo interrogati sull'aumento del gettito TASI, vedremo nell'anno prossimo quando ci sarà un regime. Sicuramente è positivo che ci siano delle entrate, però vedremo poi quando saremo a regime se sono appunto dovute a degli incrementi di tassazione o delle semplicemente delle riprese di agibilità e residenze. Sfrutto l'occasione per una piccola richiesta che avevo fatto in commissione, visto che c'era nell'elenco delle voci anche una piccola e tardiva donazione, e visto che comunque ormai abbiamo raggiunto il terzo anno in cui il Comune raggiunge delle donazioni che vengono a fine anno puntualmente messa in bilancio, chiedevo se al fine di questo triennio le possiamo raggruppare per centro di costo, per destinazione, fare un piccolo riepilogo semplice da leggere, da vedere tramite internet. Lo è già, ma è ripartito anno per anno, magari capiamo quello che i nostri cittadini hanno voluto nell'insieme di tutte le donazioni. Come ho detto prima, la dottoressa è stata esaudiente e ci sono tanti giroconti legati al terremoto, soldi per le ONU, soldi per la Proloco, quindi è una variazione abbastanza complessa, però ribadisco, io ho avuto tutte le risposte, quindi non ho cose nuove da chiedere, semplicemente volevo evidenziare appunto che è complicato quando dentro c'è anche quello che è la ricostruzione, poi dopo come opposizione più di tanto non ci si può porre.
Prego, Boldrin.
È una dinamica abbastanza complessa, come ha detto il consigliere Fabbri. È difficile votare contro, è difficile votare a favore. Cioè, votare contro è difficile perché in coscienza è altamente, insomma, non è bello, magari questo può creare prospettiva comune. Difficile votare contrario, perché non posso essere contrario a priori. Adesso non lo so, penso che uscirò a fare un pensiero, speriamo di rientrare per la votazione, non lo so, vediamo.
Prego Olivetti, prego Olivetti.
Quindi credo che l'unica domanda sia quella, quindi in merito al gettito TASI. E dunque, da che cosa sia di peso è difficile fare una valutazione, sicuramente, cioè fare una stima puntuale. Allora, sicuramente la previsione è stata prudenziale, perché è diciamo nel principio della corretta e buona gestione del bilancio fare delle stime prudenziali quando non si hanno elementi concreti per valutare il gettito. Questo perché se per moltissimi comuni è bastato applicare la formula alla propria banca dati, quindi con una variabilità bassissima, cioè è bastato applicare le aliquote alla propria banca dati, per noi non è così, perché abbiamo sempre il problema dell'incompletezza delle banche dati dovuta all'inagibilità del sisma. Quindi è un po' difficile da valutare per questa ragione. Io mi auguro, ma sicuramente così, che ci sia intanto una componente di ricostruzione, che da quando abbiamo applicato le aliquote a oggi che abbiamo, 15 giorni fa che abbiamo riscosso la prima rata, sia modificato il discorso delle inagibilità e agibilità, e quindi che incominciamo a rafforzare un pochino le nostre basi imponibili. Poi un altro elemento è che a mio avviso, ma queste sono tutte valutazioni che poi potremo valutare più puntualmente quando ex post avremo anche il gettito complessivo incassato, e anche il fatto che budget a disposizione della detrazione per le rendite catastali più basse probabilmente non è stato utilizzato tutto, perché le rendite catastali più basse sono anche le abitazioni con rendita catastale più basse sono anche le abitazioni più danneggiate dal sisma, e quindi probabilmente che non hanno goduto della detrazione perché non hanno nemmeno dovuto versare il tributo in quanto esonerate per legge. Quindi probabilmente c'è un po' diciamo le varie componenti che ho detto. Che i cittadini abbiano pagato di più rispetto a quello che avevamo previsto, ecco, questo lo escluderei, perché noi abbiamo fatto delle previsioni con i casi diciamo singoli che avevamo presentato, le avevamo fatto su degli immobili standard, e quindi se rifacessimo il calcolo oggi sarebbe esattamente uguale a quello che abbiamo proposto in sede di approvazione delle aliquote. Quindi un po' io metto sul piatto un po' tutti questi elementi, e poi insomma credo che l'atteggiamento prudenziale sia stato corretto, perché se oggi ci trovassimo invece che a dover destinare 100.000 euro in più a dover tagliare 100.000 euro alla fine dell'anno con gli altri tagli che ci hanno fatto a livello diciamo sovraordinato, ci troveremo veramente in difficoltà.
Possiamo partire con le dichiarazioni di voto, se nessun altro intende chiedere la parola o in merito. Invito i capigruppo o altrimenti passiamo alla votazione. Sono molto democratica, lascio a voi la... Bene.
Sta fuori, vedi?
Ah, è andato fuori apposta, non lo sapevo, scusate.
È la quarta opzione.
Bene, allora possiamo passare alla votazione. Allora, punto 6, ratifica delibere di giunta comunale numero 101 del 27/10/2014 e numero 113 dell'11 novembre 2014, entrambe aventi ad oggetto modifica di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? In questo caso l'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? È stato votato a maggioranza da centrosinistra con 9, si sono astenuti progetto comune e uniti per 9 Roverete Sant'Antonio. Passiamo alla votazione del punto numero 7, assestamento di bilancio esercizio finanziario 2014. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Anche in questo caso immediata eseguibilità, chi è a favore, chi è contrario e chi si astiene. Anche in questo caso viene votato dal centro-sinistra con 9, astenuti, progetto comune e uniti per 9 Rovereto Sant'Antonio. Le delibere vengono votate, approvate. Punto numero 8, 8 e 9 insieme, comunque li leggo. Approvazione bilancio preventivo 2014 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena e approvazione del rendiconto della gestione anno 2013 dell'opera Piazzucchi di Novi di Modena. Do la parola al sindaco.
Allora, ho l'onore e l'onere di nuovo per direi l'ottavo anno di portare in Consiglio Comunale l'opera Piazzucchi, che sono 8 volte che diciamo che la Regione dovrebbe chiudere queste, non so neanche più come chiamarle, queste ex IPAB, queste robe qui. Non riusciamo, la Regione non riesce a chiuderle, non riescono a fare la procedura. Noi abbiamo inviato, lo dico perché al momento ci si vergogna tutti gli anni fare questa manfrina qui, abbiamo inviato quello che ha chiesto la Regione ormai da alcuni anni, poi c'è stato il terremoto, loro non se ne erano neanche quasi accorti, quelli che seguono questa roba. Insomma, sta di fatto che ancora una volta abbiamo l'approvazione del bilancio preventivo 2014 dell'opera Piazzucchi, che è semplicemente, come avrete visto, un bilancio da 3.500 euro, quindi è veramente, cioè praticamente qualcosa che non esiste più, però esiste una norma che prevede che esista ancora questo tipo di cioè l'opera, adesso me lo sono anche riletta, guardate, lo voglio leggere al microfono. Premesso che la legge regionale 35 del 2 settembre 1983 avente per oggetto amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrato e amministrati dai disciolti enti comunali di assistenza, la vecchia ECA, quindi andiamo indietro una cifra, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate nei disciolti enti comunali di assistenza o amministrate dagli stessi, attualmente in gestione commissariale a norma degli articoli 8 e 9,
della legge regionale 17 febbraio 1978, numero 10, per le quali non siano in corso procedure di estinzione all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, sono amministrate, se non gestiscono strutture assistenziali, dal comune in cui hanno sede legale, fermo restando la separazione della gestione amministrativa e finanziaria delle attività di assistenza di ciascuna IPA. Siamo in questo contesto, quindi l'IPAB è passata, poi con la legge sulle ASP è passata in ASP, qui abbiamo questo ente che non gestisce delle strutture, ma solamente percepisce un affitto, punto, e questo è il bilancio. Quindi io pongo questa sera, poniamo in approvazione del bilancio preventivo del 2014 e del rendiconto della gestione dell'anno 2013 dell'opera Pia Zucchi. Non dico più, da già dall'anno scorso vi ho fatto grazia di dire che l'ultimo anno, non lo dirò più. Quando sarà vero vedrete che non c'è più l'opera Pia Zucchi. Io non...
Se non avete intenzione di chiedere la parola, io direi a questo punto di passare alla votazione. Comunque demando a voi l'ultima parola. Procedo. Allora, rileggo per la votazione: approvazione bilancio preventivo 2014 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena. Chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Passiamo all'immediata eseguibilità, quindi chi è a favore alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Quindi astenuti, alternativa per Novi lista civica, a favore gli altri gruppi consigliari. Approvazione rendiconto della gestione 2013 dell'opera Pia Zucchi di Novi di Modena, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Anche in questo caso immediata eseguibilità, chi è a favore alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Anche in questo caso astenuti, alternativa per Novi, lista civica, signor Davide Boldrin, a favore gli altri gruppi consigliari. Io a questo punto dichiaro chiuso questo consiglio comunale e do la data, direi approssimativa ma direi quasi certa, del prossimo 22 dicembre 2014 alle ore 18:30, con una breve pausa e poi si proseguirà ad oltranza fino a fine lavori. Vi do la buonanotte. Allora, volevo solo aggiungere una cosa, che voglio dire, ci faremo anche gli auguri il 22 di dicembre, quindi faremo anche questa cosa. Abbiamo già fissato con i due presidenti la commissione, la prima e la seconda unita, e quindi ci mettiamo in fila per i due grandi temi che sono in quel Consiglio Comunale, il secondo stralcio del piano della ricostruzione e il bilancio di previsione 2015.